Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che erano stati sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Voglio per primissima cosa condividere con voi il momento bello che abbiamo vissuto in tutta questa settimana, perché la parola Pasqua vuol dire il passaggio dalla morte alla vita. Per gli ebrei era il passaggio dall'Egitto, prigionia, schiavitù, alla libertà. Per noi cristiani, che abbiamo realizzato in Cristo la vera liberazione, ecco, è stato veramente una settimana significativa, perché finalmente abbiamo ripreso Giovedì Santo, l'istituzione del sacerdozio, l'Eucaristia, pensate, Dio presente in mezzo a noi, concretamente, fisicamente, disponibile ad accoglierci sempre, e la lavanda dei piedi, che poi si è realizzata concretamente nelle confessioni, perché quel gesto di Gesù di purificazione deve toccare personalmente, e in quattro sacerdoti, sia giovedì, venerdì e sabato, abbiamo ininterrottamente confessato da mattina a sera. Io lo ritengo un grande regalo, un segno di comunità molto bello. E poi stanotte, in una celebrazione armoniosa, bella, con canti veramente significativi, la veglia, i ricordi, la Bibbia dalla creazione del mondo alla uscita dall'Egitto, la promessa ad Abramo, insomma tutte le tappe importanti della Pasqua del Signore, e poi al centro il battesimo di una bimba, una vita nuova che è il segno davvero della vittoria, la vittoria della vita sulla morte. Ecco, questa è la Pasqua, la vittoria di una persona storicamente come noi, umana, Cristo, che viene sepolto secondo i riti di noi poveri mortali che concludiamo la vita e dopo non c'è più niente, nella mentalità pagana, tuttora vivente questa mentalità pagana in molte persone, e invece quel corpo non è rimasto in quella tomba se non proprio per il momento in cui l'hanno deposto. E poi ecco la vittoria della vita, e il Vangelo che Ivano ha proclamato poco fa è significativo, Pensate anche alla bellezza con cui è stato descritto da Giovanni, testimone in persona di quelli, dei fatti che sono avvenuti. E, è un Vangelo di corsa, eh? È mattino presto, è ancora buio, ma questa donna corre, è un'innamorata, è veramente, ha deciso che Cristo è il centro della sua vita, già nella vita terrena, e quindi addoloratissima va a cercarlo. Secondo le usanze, essendo passato il sabato, che era la grande festa degli ebrei, e lì non si poteva far nulla, prende degli unguenti e va a cercare il corpo per onorarlo, come si usava allora. Non pensa neanche che lei, donna non robustissima, dovrà spostare una pietra gigantesca che chiude la tomba e corre. Ecco, sentitelo questo Vangelo anche da questo punto di vista, questo desiderio profondo di incontrare Cristo che è la vita. E la tomba è spalancata e questa la impaurisce, vuol dire che hanno rubato. Allora corre di nuovo e corre questa volta a cercare gli apostoli, che probabilmente erano chiusi nel cenacolo, addolorati e impauriti. Quando Pietro e Giovanni ascoltano la testimonianza di questa donna che ha trovato la tomba che è stata violata, corrono, ecco di nuovo, che bello. E la vita cristiana come una grande corsa che ha un traguardo bellissimo, incontrare Cristo che è la vita. E allora il Vangelo ci dà una pennellata in più. Giovanni è giovane, Pietro un po' più anziano, arriva prima Giovanni, ma il rispetto dell'autorità, Giovanni dà un'occhiata, poi si ferma, non entra nella tomba, o le tombe erano degli atri dove si poteva entrare in piedi, deporre il corpo dentro nei loculi, perché prima veniva deposto, coperto con delle bende, con dei lenzuoli, veniva imbalsamato. Quindi entra Pietro per primo in quella tomba e vede una cosa inaspettata. Le bende con cui veniva fasciato il cadavere, ben piegate, raccolte da una parte, il telo, che noi oggi chiamiamo la sindone, ripiegato dall'altra parte. Una cosa strana, ma manca il cadavere, questa è la cosa più importante. Non c'è più. E allora a quel punto anche Giovanni entra, e la frase del Vangelo che ci è stata proclamata è molto significativa, perché dice: il discepolo che era giunto per primo al sepolcro vide e credette. La constatazione che quel corpo non c'è e non è stato trafugato, direi, in un momento di violazione rabbiosa o anche così da partigiani che vogliono nascondere qualcosa, ma tutto è in ordine, è una tomba che ci parla non di un morto ma dell'assenza della morte, non c'è la morte lì dentro, c'è la vita. E qui non è ancora comparso il Signore, e i due apostoli però hanno fatto la prima grande esperienza: il corpo di Cristo non c'è. Per cui quando il giorno stesso Gesù si presenta nel cenacolo, e voi ricorderete gli episodi che riguardano, li sentiremo leggere nelle prossime domeniche, da quello più significativo che tutti ricordiamo, di Tommaso che non ci crede perché non era presente la prima volta, quindi dice: voi siete dei sognatori, se io non lo tocco, se non metto le mie dita, vi ricordate? E quando Gesù si ripresenta 8 giorni dopo, anche Tommaso deve crollare nel suo razionalismo e ammettere veramente la risurrezione. Ecco, allora, che cos'è la Pasqua? È la vittoria della vita sulla morte. È una scommessa che solo la fede ci permette di fare. A quanti funerali avete partecipato? Quanti parenti nostri, io penso chiaramente ai miei, penso anche a tanti amici di parrocchia che abbiamo conosciuto, abbiamo seppellito. quindi da un punto di vista umano la parola definitiva è la morte, non c'è più niente dopo. Ecco, il cristiano sulla esperienza di Cristo ha il coraggio di affermare che un corpo umano, quello di Cristo, uomo come noi, ma sarà stato veramente uomo come noi? Sarà veramente morto? Allora è bellissimo ricordare stamattina un unico episodio, la lancia terribile di quel soldato pietoso, come usavano i romani, per non far soffrire troppo i crocifissi, o gli spezzavano le gambe e quel trauma li faceva morire, o gli mettevano la lancia nel cuore. Benedetta lancia, perché quel colpo di lancia che apre il cuore di Cristo ci permette oggi di proclamare che da quel cuore è uscito sangue e acqua, il sangue dell'Eucaristia, dell'amore, di un amore illimitato, l'acqua del battesimo, la vita nuova. È morto, certamente, l'uomo Gesù di Nazaret, partorito da Maria, è morto. Ma immediatamente dopo, quel corpo, che dal punto di vista umano è morto, torna perfettamente alla vita. È risorto, si presenta ai suoi apostoli. Ha relazioni d'amore con loro. Riprende veramente i contatti con i nomi degli suoi apostoli, che lo riconoscono non più dai tratti fisici, ma dall'amore con cui richiama i grandi episodi della loro vita, i gesti, l'Eucaristia, ai due di Emmaus, no, che sconsolati come molti di noi forse se ne vanno dicendo che tutto è finito, e lui si ripresenta con il gesto dello spezzare il pane, un gesto assolutamente riconoscibile e fondamentale. E allora ecco, un corpo umano vero, morto, è vivo, e quindi quello che era la grande paura di tutta l'umanità, la morte, per cui tutti i popoli, tutte le religioni si sono inventati delle tombe, pensate alle piramidi, pensate agli Aztechi, pensate a tante cose che abbiamo conosciuto, per scongiurare la morte. Il cristiano invece non scongiura la morte, proclama la vita, perché come Cristo è morto e anche noi moriremo, come Cristo è risorto anche noi risorgeremo. E allora qui c'è la grande domanda: qual è la strada della risurrezione? Cosa dobbiamo fare perché la vicenda che ha avuto il corpo di Cristo possa essere la vicenda che riguarda il mio corpo, il nostro corpo? E allora la grande risposta di Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà in eterno, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. O l'altra parola bellissima: io sono la vite, voi siete i tralci. Se un tralcio è unito a me, ha la vita per sempre ed è fecondo, produce frutto. Allora l'unione della nostra vita alla vita di Cristo è l'elemento indispensabile perché ognuno di noi possa dire: Signore, mi fido, dopo la mia morte c'è la pienezza della vita nell'abbraccio del Padre, del Figlio, dello Spirito, Santissima Trinità, misericordia infinita, piena d'amore, che per salvare ognuno di noi ha mandato il Figlio ad assumere l'umanità, ma l'ha riempita dalla divinità. Capite che bello? C'è un corpo che è quello di Cristo partorito da Maria, in cui c'è però presente la seconda persona della Trinità, il Verbo Eterno. E questo è il segreto: unire alla carne mortale la vita immortale di Dio. E il Signore ci ha lasciato 7 segni, i sacramenti, in cui ci ha garantito la sua presenza, per cui quando la sua presenza c'è in noi c'è una vita che dura per sempre. Quella bimba che abbiamo battezzato questa notte, ma pensiamo al nostro battesimo, e voi che avete generato figli, pensate ai vostri figli magari ormai grandi. Ecco, pensate, in quel momento, con quel gesto semplicissimo, la vita di Dio è entrata nella creatura umana. Da quel momento quella creatura è destinata alla vita immortale, e Dio è fedele. non si smentisce. Poi c'è la nostra libertà umana, purtroppo, con tutte le scelte sbagliate che facciamo, compresa quella di non credere, quella di allontanarci da Dio, quella di fare esattamente il contrario di quello che Lui ci propone. E allora ecco tutti gli altri sacramenti, da quelli che ci nutrono come l'Eucaristia, da quelli che ci purificano come la riconciliazione, ma anche e soprattutto direi il matrimonio, la decisione che la vita è dono, io dono tutta la mia vita a un'altra persona. E ricambiato nell'amore genero la vita, pensate che bello, segno della presenza di Dio. L'amore coniugale, l'amplesso coniugale è un sacramento e Cristo è presente in quel gesto d'amore e quel gesto, che pure è un amore umano, è segno di un amore che non smetterà mai più nell'eternità, è immortalità. E poi il sacerdozio per noi che dona la vita a una comunità è anche il segno della funzione di chi soffre perché possa trovare speranza e rinnovare il suo coraggio nell'affrontare anche la morte. Allora vedete, oggi Pasqua vuol dire, Signore, hai aperto le porte del paradiso, hai fatto il tuo duello e l'hai vinto contro la morte ed hai vinto per tutti, ti affido la mia vita. Ecco, la preghiera di stamattina da parte di tutti noi deve essere questa: Signore, mi fido di te, credo davvero che tu sei risorto ed eri uomo come noi, e allora ti chiedo di alimentare nella mia vita la tua presenza, tienimi unito fortemente con te, perché io voglio raggiungerti e vivere per sempre nell'amore. Annunciamolo, abbiamo veramente la soluzione al grande problema della morte. Questa è la Pasqua, e quindi l'augurio è di vivere così vicini e uniti profondamente a Cristo da poter trovarci poi un giorno a festeggiarlo insieme. Ringraziamo il Signore e chiediamo davvero alla Santissima Trinità che il grande mistero dell'incarnazione ci sia sempre presente nel cuore con un inno di ringraziamento.